Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti alla 10ª stagione di Radiografia Nera, le storie di cronache e banditi che hanno reso Milano la Chicago d'Italia.
Si dice che le inchieste giornalistiche non possano nascere a tavolino. Sono come i funghi. Tu stai passeggiando, ma guardi in un angolo del bosco, intuisci un'ombra e poi puff, eccoli lì.
Il vero talento di un giornalista d'inchiesta, però, sta tutto nella capacità di non raccoglierlo il fungo,
ma osservare ciò che gli sta intorno per capire se quella è una zona dove le muffe sono pronte a proliferare, dove insomma bisogna indagare più a fondo.
Questa è la storia di Mauro Brutto, un giornalista morto facendo il suo mestiere.
E più che la ricostruzione di un mistero, vuole essere il tentativo di rendere giustizia a chi potrebbe essere stato ucciso perché non raccontasse la sua verità.
Io sono Matteo Liuzzi, con me c'è Tommaso Bertelli e questa è la seconda parte di Mistero Brutto.
Milano, 25 novembre 1978. Attorno alle 20:30, all'altezza del civico 38 di via Murat, viene investito Mauro Brutto, giornalista di cronaca giudiziaria dell'Unità.
Sin dall'inizio, la dinamica dell'incidente sembra chiara. Mauro Brutto è stato ucciso da un pirata della strada che poi è scappato. Solo che c'è un dettaglio che non torna.
Il borsello da cui Mauro Brutto non si separava mai e nel quale custodiva tutti i documenti relativi alle sue inchieste è stato ritrovato integro. C'è tutto, eccetto i suoi appunti.
L'ultimo caso a cui stava lavorando era sulla strana morte di Fausto e Iaio, i due ragazzi del Leoncavallo uccisi in via Mancinelli il 18 marzo del 78.
Ma non è solo questa l'inchiesta che potrebbe aver decretato la sua uccisione. Infatti da diversi anni stava lavorando al disegno di un panorama nel quale fascisti, criminalità organizzata e finanza sembrano lavorare in maniera sinergica.
Nella prima parte di questa storia ci siamo fermati al punto in cui, partendo dai soldi dei riscatti dei sequestri, si è arrivati alla Banca Generale di Credito di Trezzano, collegata a una società finanziaria, la Finambro, di Michele Sindona.
Un istituto di credito che sembra molto particolare, visto che tra i suoi correntisti non ci sono solo gli imprenditori sequestrati, ma anche i loro sequestratori.
Una possibile spiegazione sul legame tra i banditi e le informazioni riservate relative ai clienti della Banca Generale di Credito di Trezzano viene raccontata in una serie di articoli sull'Unità a partire dal 1975.
Infatti, quella banca sarebbe in qualche modo legata ad un'altra banca, il Banco di Milano, il cui proprietario è un certo Ugo De Luca, legato al mafioso Luciano Liggio e latitante.
Sembrerebbe che il De Luca, ogni settimana, porti a chiasso delle grosse valigie con migliaia di dollari, passando dallo stesso valico di Brogeda, dove erano stati fermati due neofascisti e la ballerina.
Sembra un caso, ma in realtà in quel punto il loro passaggio sarebbe assicurato dal dottor Antonino Allegra, un nome che a Milano tutti ricordano benissimo.
È l'ex capo dell'ufficio politico, colui che, spinto dagli affari riservati, avrebbe orientato le indagini di Piazza Fontana sugli anarchici e che ora è diventato dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera di Ponte Tresa.
Grazie a lui, sembra che superare la frontiera con valigie piene di denaro e rientrare in Italia con armi e documenti non sia un problema.
Ovviamente, prove della leggerezza dei controlli non ce ne sono, però ci sarebbero due indizi che spingono a considerarla perlomeno plausibile.
Il fatto che anche l'Allegra sia un cliente del Banco di Milano e il fatto che ogni settimana, ad ogni passaggio, il suo conto corrente sembra crescere.
Insomma, Se le cose stanno così, sembra plausibile sostenere che il terrorismo nero venga alimentato, e siamo ormai nella seconda metà degli anni 70, il 76-77, dai soldi della mafia, ma non solo.
I milioni di riscatti verrebbero fatti uscire dall'Italia.
Tramite istituti finanziari legati a Sindona, con il benestare di alcuni funzionari dello Stato che avrebbero legami sospetti con i servizi segreti,
per poi essere ripuliti in Svizzera da un nome cruciale della criminalità internazionale, un vero specialista del contrabbando, Ettore Cicchellero.
Cicchellero, infatti, potrebbe essere l'addetto al lavaggio dei soldi dei sequestri, investendoli in varie, diciamo così, attività. Ci spieghiamo meglio.
Una prima parte dei riscatti sarebbe utilizzata per rifornire i movimenti eversivi di destra di armi ed esplosivo.
Una seconda parte sarebbe impiegata per assoldare dei manovali di lusso della strategia della tensione, come alcuni membri della banda della Magliana, il bandito milanese Renato Vallanzasca o il terrorista nero Pierluigi Concutelli.
Una terza parte sarebbe poi spesa per finanziare le attività di una internazionale nera, fatta di politici in vista, a cui venivano inviati soldi per le campagne elettorali, e di esuli fascisti come il principe nero Junio Valerio Borghese.
E un'ultima parte sarebbe semplicemente investita nel contrabbando di armi, sigarette, diamanti ed eroina.
Insomma, nel quadro disegnato dagli articoli sull'Unità, i miliardi dei sequestri verrebbero impiegati per finanziare un sistema politico-criminale che ambisce a prendere il potere in Italia attraverso la destabilizzazione.
È questo il punto a cui potrebbe essere arrivata l'inchiesta di Mauro Brutto il 18 marzo 1978, quando, al Casoretto, avviene l'omicidio che ha cambiato la sinistra milanese.
Sono le 19:55. All'altezza del civico 8 di via Mancinelli si sentono 8 colpi di pistola.
A terra restano due ragazzi, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci.
Per tutti, Fausto e Iannucci.
Attraversano il ponte.
La rivendicazione dell'omicidio dei due ragazzi, il giorno dopo la loro morte, la fanno i fascisti, anche se, a dire la verità, le rivendicazioni sono due.
La prima arriva dal gruppo armato Sergio Ramelli, in ricordo del militante della Fronte della Gioventù aggredito sotto casa sua nel 1975.
L'altra dalla brigata combattente Franco Anselmi, in nome del terrorista neofascista morto durante una rapina a un'armeria nel 1976.
Eppure, il capo di gabinetto della Questura di Milano, Ermanno Bessone, sin dalle prime ore dopo l'omicidio, si convince che questa sia una faida tra spacciatori.
Fausto e Iaio sarebbero stati uccisi per via di un dossier a cui stavano lavorando, il dossier bianco, nel quale erano stati catalogati tutti gli spacciatori di eroina del Casoretto.
Tuttavia, già il 19 marzo, quando l'inchiesta viene affidata al procuratore Armando Spataro, la pista della faida salta in favore di quella della matrice politica dell'attentato.
Ma le indagini procedono in maniera poco accurata. Giusto per fare un esempio, si prendono per buoni gli alibi delle persone coinvolte nell'inchiesta senza verificarli.
Del resto, che le ricerche della polizia siano farraginose, Mauro Brutto lo intuisce subito.
Ad esempio, è lui e non i poliziotti a trovare un cappello di lana blu insanguinato e un proiettile schiacciato nel muro del palazzo accanto al quale sono morti Fausto e Iaio.
Ciò che forse non si sarebbe aspettato è di essere contattato qualche giorno dopo da un gruppo di controinformazione composto da ragazzi del Casoretto e da giornalisti impegnati politicamente, come Umberto Gai e Fabio Poletti di Radio Popolare.
Insieme a loro, Mauro Brutto cerca di tappare i buchi lasciati dalla polizia, che tra l'altro non sono mica pochi.
Ad esempio, è il gruppo di incontro informazioni a smontare la perizia balistica dell'incaricato dalla procura, Teonesto Cerri.
Tra l'altro, lo stesso che ha dato l'ordine di far brillare la bomba non esplosa ritrovata in Piazza della Scala dopo la strage di Piazza Fontana.
Così come sono sempre loro ad andare a caccia del titolare del numero di telefono ritrovato in tasca di Iaio, un certo Caramellone.
E quando si trova faccia a faccia con Mauro Brutto scappa via, senza rispondere alle domande che gli vengono poste.
Tra marzo e settembre, Brutto potrebbe aver ricostruito, partendo dalle armi, un quadro che forse si potrebbe riassumere in questo modo.
È inutile cercare un motivo per cui Fausto e Iaio sono stati uccisi, perché un motivo non c'è.
A meno che non vogliamo collegare la loro morte al sequestro del segretario della Democrazia Cristiana Aldo Moro, avvenuto pochi giorni prima per mano delle
Questa
Brigate Rosse.
Domenica in settembre non sarebbe pesata così. L'estate finiva più natur, 20 anni fa o giù di lì, con l'incoscienza dentro al basso ventre e alcuni audaci in tasca.
Volendo cercare una chiave nell'omicidio di Fausto e Iaio, la si potrebbe individuare nell'incrocio di due aspetti.
La data della loro morte, 18 marzo 1978, cioè 2 giorni dopo il rapimento di Aldo Moro.
E la loro appartenenza all'area extraparlamentare di sinistra legata al centro sociale più famoso d'Italia, il Leoncavallo.
Infatti, la reazione dei compagni dei due ragazzi,
non contenuta dalle forze dell'ordine ovviamente impegnate nelle ricerche del segretario DC,
avrebbe dovuto spaventare la società civile così tanto da chiedere al governo un intervento in senso autoritario.
Praticamente sarebbe un omicidio nato nel contesto della strategia della tensione che,
sommando la destabilizzazione dovuta al sequestro Moro, al terrore scaturito dalle manifestazioni,
avrebbe dovuto dare la spallata definitiva alla democrazia italiana.
L'aspetto però singolare è che ad uccidere i due ragazzi sarebbero stati due sicari, appartenenti sia alla banda della Magliana, sia legati ad ambienti fascisti e sia protetti, se non addirittura manovrati, da una parte deviata delle istituzioni.
Il sospetto è che possa esserci addirittura una specie di regia dietro tutto questo, operata dai servizi segreti che, grazie alle infiltrazioni, rendono sinergici crimine organizzato di origine mafiosa, neofascisti e forse persino la lotta armata di sinistra.
Sarebbe questo il castello di ipotesi costruito da Mauro Brutto e dal gruppo di controinformazione.
Certo, è tutto difficile da provare, però una conferma alle loro tesi potrebbe arrivare il 13 settembre 1978, quando i carabinieri fanno irruzione in un appartamento al piano terra di via Negroli, al civico 30/2.
Qui, oltre a Corrado Alunni, esponente delle BR e delle formazioni comuniste e combattenti, i militari trovano documenti ed esplosivi.
Ma soprattutto trovano alcuni fucili a canne mozze, le cosiddette lupare, che fanno parte più della cultura mafiosa che della lotta armata.
Per trovare ulteriori sostegni alla sua tesi, il 14 ottobre 78 Mauro Brutto ha un appuntamento con un suo informatore che si occupa di spaccio e prostituzione, Antonio Rigoni, un ragazzo con le stampelle.
L'appuntamento è in via Arqua, a 2 passi sia da via Mancinelli che da Leoncavallo.
Il ragazzo è fermo sul marciapiede. Mauro Brutto accosta con la macchina a bordo strada e si parlano attraverso il finestrino del passeggero.
Poi la Citroen DS del giornalista riparte, seguita dall'auto del collega Umberto Gai.
All'improvviso, subito dopo aver svoltato in via Leoncavallo, Mauro Brutto viene affiancato da una BMW dalla quale spunta fuori un braccio che gli punta una pistola alla testa.
È un gesto che dura un attimo. Poi l'arma viene sollevata verso l'alto e vengono esplosi 2 colpi. Giusto il tempo di contarli e la macchina è già sparita.
La minaccia di morte è la dimostrazione che ciò su cui sta indagando Mauro Brutto è qualcosa di importante.
Tanto è vero che appena 8 giorni dopo, il 22 ottobre, un corpo viene ritrovato bruciato in una A112 dalle parti di Desio.
Lo identificano dalle stampelle. È l'informatore di Via Arqua, Antonio Rigoni.
A questo punto, Mauro Brutto si rivolge al nucleo investigativo dei carabinieri, a cui mostra parte delle sue ricostruzioni.
Ma a loro non lascia niente. Ha paura che i suoi documenti possano sparire.
Meglio portarseli sempre dietro, almeno fino a quando non avrà concluso la sua inchiesta.
Solo che nessuno riuscirà mai a leggere niente di ciò che ha scritto, visto che il 25 novembre non solo lui muore, ma il suo memoriale sparisce dal suo borsello.
E allora è più che lecito chiedersi se ad uccidere Mauro Brutto sia stato davvero un pirata della strada o un killer. Una risposta che potrà dare solo chi indagherà sull'incidente.
Le indagini preliminari sulla morte di Mauro Brutto vengono affidate al sostituto procuratore della Repubblica De Ruggiero.
Sin dai primi sopralluoghi in via Murat, la polizia riesce a ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente. Il giornalista è stato investito da un'auto pirata.
Lo ha detto sin dall'inizio l'unico vero testimone dell'incidente, l'operaio di Bresso che guidava la 127 rossa contro cui il corpo di Mauro Brutto è finito, Aldo Barbieri.
Ma per esserne sicuro, il De Ruggero convoca lui e sua moglie Daniela Sturaro in procura per interrogarli, separatamente, sia chiaro.
Ciononostante, i due danno la stessa versione dei fatti. Andavano da Niguarda verso Viale Marche, quando hanno visto un uomo uscire dal bar al Civico 38 e attraversare la strada.
Il barbiere ha fatto i fari, l'uomo si è fermato in mezzo alla strada e in quel momento è arrivata la Simca 1100 bianca familiare che lo ha investito, facendolo rimbalzare sulla 127.
Quando il De Ruggero gli chiede se sia sicuro di non aver investito il Mauro Brutto, il barbiere risponde di sì, perché non ha sentito nessun sobbalzo provenire dalle ruote.
E poi c'è anche il pirata della strada. Lo ha visto perché, come lui, si è fermato per controllare come stesse la vittima. E quando ha constatato che era morto, se n'è andato.
Lo descrive anche. Circa 30 anni, alto 1,65, capelli neri.
L'identikit viene confermato anche dalla Sturaro, benché lei non sia scesa dalla 127 per lo shock.
Tuttavia, anche se le versioni del barbiere e della moglie concordano, per il sostituto procuratore De Ruggero non stanno dicendo la verità.
L'autopsia redatta il 27 novembre dal dottor Luciano Beccaria, infatti, sostiene che le fratture alle costole e al cranio siano causate non dall'urto, ma dallo schiacciamento.
Insomma, sono i segni di un arrotamento. Qualcuno è salito sopra il corpo. E questo qualcuno non può che essere il Barbieri.
Per trovare fondamento a questa ipotesi, i vigili urbani sequestrano la Fiat 127 e la mettono sul ponte della loro officina.
Perché se nei solchi degli pneumatici o nei parafanghi ci sono tracce organiche, come pelle o capelli, è la prova che i due stanno mentendo e non esiste il pirata della strada.
Il 4 dicembre arriva l'esito dei controlli. La macchina è pulita. Ma ancora il De Ruggero non è convinto. La tesi del pirata della strada gli sembra impossibile e così continua a indagare.
Il 5 gennaio 1979 viene convocata in procura la signora Teresa Battistelli, che abita al secondo piano di via Murat 38, sopra al bar Tabacchi.
La donna dichiara che la sera dell'incidente era accanto alla finestra, quando ha sentito il botto e le è bastato girare la testa per vedere il corpo di Mauro Brutto volare in aria, sbattere sulla fiancata della 127 e precipitare a terra dietro la Fiat.
È la testimonianza che conferma sia la versione dell'Aldo Barbieri, sia la perizia dei vigili.
Però, ancora una volta, non è abbastanza. Perché lei l'investimento da parte della Simca mica l'ha visto.
E allora il De Ruggero resta fedele all'ipotesi suggerita dall'autopsia. La Simca avrebbe solo sfiorato il giornalista facendolo cadere ed è la 127 che lo ha ruotato, uccidendolo.
Così emette il primo mandato di cattura. È per il Barbieri e recita omicidio colposo.
Mentre la giustizia fa il suo corso, il fratello di Mauro Brutto, Dario, non si arrende all'idea che questo sia solo un incidente stradale e decide di indagare in maniera autonoma.
Più grande di 3 anni, avvocato penalista, Dario Brutto trova che qualcosa di strano ci sia in questa storia sin dal primo momento.
Basta prendere la questione del borsello, trascinato via da una mini minor rossa e ritrovato vuoto in via Populonio da un poliziotto.
Motivi per cui questa cosa non funziona. Punto 1. La Mini Minor è dello stesso modello e dello stesso colore di quella che era passata più volte davanti a Leoncavallo tra il 13 e il 14 marzo, urlando «Sporchi rossi, vi ammazzeremo tutti!».
Punto 2. Il borsello è stato ritrovato grazie all'aiuto di Agostino Ribolla, un uomo che vive a circa 50 metri dal tabaccaio di via Murat e che, dopo aver visto la Mini portarlo via, è sceso in strada e ha chiamato alcuni agenti per andare a cercarlo.
Però a ritrovarlo davanti al Civico 1 di via Populonia alle 21.30 non era stato né lui né chi si era portato dietro, ma Cosimo Gentile, agente di PS, in libera uscita.
Che passava di là e ha pensato, come dire, di dare una mano, salvo poi, dopo la riconsegna del borsello ai suoi colleghi, sparire.
E poi c'è l'ultima stranezza. Il pirata della strada che non scappa subito dopo l'investimento ma scende a vedere cosa ha combinato e poi si dilegua.
Questo sembra infatti piuttosto il modo di comportarsi di un killer che va a constatare il successo della sua missione e una volta avuta la conferma se ne va.
Certo, Magari sono solo tutte coincidenze, può essere. Però nel dubbio è sempre meglio verificare. E così Dario Brutto si mette a cercare il killer, o meglio, l'arma del delitto.
La sua idea è semplice. L'urto di sicuro ha ammaccato l'auto e, in un modo o nell'altro, visto che l'ammaccatura è una prova, l'assassino starà cercando di farla sparire.
Così, tramite un perito, si mette in contatto con un ladro d'auto, un certo Giuseppe, a cui affida l'incarico di farsi un giro tra i carrozzieri che fanno quel tipo di piaceri.
Dopo qualche giorno, il Giuseppe torna da Dario Brutto più che con un nome di un criminale, con il suo soprannome, lo Zingarello.
Questo Zingarello viaggiava a bordo proprio di una Simca 1100 bianca familiare, targata Roma però, e per circa 20 giorni prima della morte di Mauro avrebbe frequentato alcuni locali di Viale Fulvio Testi e un bar tabacchi di Piazzale Istria.
Ma se la macchina potrebbe essere una nuova coincidenza, il periodo e la zona battuta dallo Zingarello, a due passi dalla redazione dell'Unità, potrebbero invece essere il modo per studiare le abitudini di Mauro Brutto e trovare il momento migliore per farlo fuori.
Questa ipotesi ha bisogno di conferme e Dario Brutto le trova, attorno al 20 dicembre, grazie ad una entrenose, Vittoria Cossu.
La Cossu gli riferisce che l'incidente di suo fratello è maturato nell'ambiente mafioso dei sequestri e che l'esecuzione sia stata affidata ad un bandito soprannominato, appunto, lo Zingarello.
Convinto di aver trovato una pista, Dario Brutto passa tutto alla squadra mobile, che ovviamente subito si attiva e il 26 gennaio arriva a rintracciare un possibile Zingarello.
Sarebbe Antonio G., 28 anni, originario di Cerchiara Calabra, in provincia di Cosenza, di professione perito, incensurato.
Da circa 3 anni abita in zona Stazione Centrale, ma quando gli agenti vanno a trovarlo, la custode del palazzo gli dice che è uno che fa su e giù da Milano e la Calabria, e ora non c'è.
Per dire, è rimasto a Milano fino a quasi la fine di novembre, poi è sceso giù per qualche giorno, quindi è risalito a Milano attorno al 15, una settimana, ed è poi tornato giù per Natale.
Normalmente non ci sarebbe niente di strano, solo che il ritorno in Calabria è immediatamente successivo sia alla morte di Mauro Brutto, sia alle rivelazioni della Cossu.
È come se, in un certo senso, avesse dovuto sparire dalla circolazione per un po'. Un'idea avvalorata dal fatto che è fine gennaio e lui non è ancora tornato dalle vacanze di Natale.
Tuttavia, questa linea di indagine non riesce a trovare ulteriori sbocchi e sia la polizia che Dario Brutto sono costretti a lasciar perdere.
L'unica speranza di scoprire la verità diventa il giudice Giuliano Turone, amico di Mauro sin dai tempi delle indagini sui sequestri Torielli, Montenera e il processo Liggio, al quale è affidata l'istruttoria.
All'inizio del 1979 il giudice Turone ordina una perizia collegiale per stabilire, una volta su tutte, la dinamica dell'incidente, il cui risultato arriva dopo 2 mesi.
E contraddice tutto ciò che fino a questo punto sembrava portare alla pista dell'omicidio.
Infatti, la tesi è che Mauro Brutto sia stato solo colpito dalla Simica, poi è caduto e la 127 lo ha investito uccidendolo.
L'inchiesta finisce sulla scrivania del pubblico ministero Gualtiero Michelini, che continua a indagare fino a luglio del 1980, ma di fatto non trova niente di nuovo, anzi.
Il PM ribadisce la natura colposa dell'omicidio di Mauro, prendendo per buona l'ipotesi dell'arrotamento e tralasciando tutti i dubbi sollevati dal fratello di Mauro Brutto, Dario.
Insomma, non c'è nessun killer, non c'è nessun dossier sparito dal borsello, non ci sono minacce provenienti dall'ambiente mafioso, c'è solo un pirata della strada.
Il 6 ottobre 1980 il giudice Turone accoglie la tesi del PM, omicidio colposo contro ignoti.
E dopo quasi 2 anni anche l'autista della Fiat 127 Aldo Barbieri viene prosciolto.
Del resto, il Barbieri non ha colpa, non poteva in alcun modo evitare di investire il giornalista Mauro Brutto, dopo che la Simca 1100, urtandolo, lo ha spinto sotto le sue ruote.
Ma Dario Brutto non ci sta e presenta un'istanza e una memoria con cui riesce a far riaprire il caso.
La nuova inchiesta viene affidata al sostituto procuratore Giorgio Della Lucia, che di nuovo interroga Aldo Barbieri.
Stavolta la sua versione viene accolta in pieno.
La Simca viaggiava molto forte e il Brutto lo voleva colpire, tanto che non solo ha addirittura invaso la carreggiata opposta, ma sulla strada non ha neppure lasciato un segno di frenata.
Così il Della Lucia ordina una nuova perizia tecnica che si basa sui rilievi planimetrici dei vigili e sulle foto scattate dalla polizia e che esclude subito l'ipotesi dell'arrotamento.
Infatti, la posizione del corpo sull'asfalto,
molto vicina al cordolo del marciapiede opposto al bar,
rivela che la Simca ha colpito di proposito la vittima, proiettandolo in volo alla sua sinistra, facendolo prima rimbalzare sulla fiancata della 127 e poi cadere a terra.
La morte è avvenuta in quel momento grazie all'impatto, prima con le due auto e poi con l'asfalto, perciò l'investimento non è da considerarsi un incidente, è omicidio volontario.
Ma il giudice istruttore che deve scegliere se riaprire o chiudere la questione torna ad essere Turone, il quale contesta al Della Lucia tutti i nuovi argomenti.
Per lui rimane valida la vecchia perizia. È stata la 127 ad arrotare ed uccidere Mauro Brutto e il 17 dicembre 1984 comunica la sua decisione definitiva.
Non si deve procedere in ordine al reato di omicidio volontario per insufficienza di prove sulla sussistenza del fatto.
Insomma, per Turone non ci sarebbero riscontri oggettivi per dire che la morte di Mauro Brutto non sia un incidente. Era al posto sbagliato, nel momento sbagliato. Fine della questione.
Però ciò che resta è l'impressione che qui la sfortuna non c'entri e che la scomparsa di Mauro Brutto coincida in maniera troppo strana con la scomparsa di una verità su un certo periodo della storia del nostro paese che solo lui, forse, avrebbe potuto raccontare.
Qui finisce la prima storia di questa stagione di Radiografia Nera, la cui ricostruzione si basa esclusivamente sulle nostre ricerche e sulle fonti che noi siamo riusciti a recuperare.
Ovviamente non crediamo che possa raccogliere tutto ciò che Mauro Brutto ha scritto, né tantomeno pensiamo di essere riusciti a riportare completamente ciò che aveva scoperto durante le sue inchieste. È solo ciò che noi pensiamo potrebbe aver trovato.
Perciò se qualcuno avesse voglia di aggiungere o correggere qualcosa, può scriverci su Facebook e Instagram oppure a radiografianera@radiopopolare.it. Siamo sempre contenti di saperne di più.
Questa storia è scritta da me, Matteo Liuzzi, con l'aiuto di Tommaso Bertelli e Francesca Arcai. La regia è di Francesco Tragni e potete trovarla insieme a tutte le altre sull'app e sul sito di Radio Popolare. Insieme a te non ci sto più.